Continuo la lezione su Barack Obama e la sua presidenza, trattando il tema della politica estera. E per fare questo torno alcuni passi indietro rispetto alla sua elezione del 2008, perché io credo che sia importante capire il bagaglio che i personaggi, le figure che poi diventano presidenti degli Stati Uniti e comunque figure di leadership, il bagaglio che portano con sé. E torno indietro quindi al post 11 settembre e soprattutto all'autunno del 2002, tutti i temi che abbiamo già trattato, quando, come sapete, il presidente Bush cominciò a discutere, a parlare con l'opinione pubblica della necessità di lanciare un'operazione militare contro l'Iraq di Saddam Hussein. A Chicago un gruppo di militanti pacifisti organizzò una manifestazione contro una guerra che sembrava ormai decisa. Come sapete, l'attacco fu infatti della primavera del 2003, e all'ultimo minuto in questa manifestazione fu invitato a intervenire un giovane senatore dello stato dell'Illinois, Barack Obama, che era stato chiamato a sostituire uno studioso di relazioni internazionali dell'Università di Chicago che non aveva potuto partecipare e che era assolutamente contrario all'azione militare in Iraq. Obama fu molto. Il messaggio di Obama fu allegato a un concetto pragmatico della guerra, ma questo tono pragmatico si legava a una grande forza retorica e idealista. E lui infatti disse, e cito: "Questo è un evento presentato come contro la guerra, ma chi sta di fronte a voi non è qualcuno che si oppone alla guerra in tutte le circostanze. Sarei pronto a prendere le armi io stesso per prevenire una tragedia come quella dell'11 settembre. Ma invece, cito ancora, la guerra contro l'Iraq era una guerra stupida." Lui disse proprio "dumb war", guerra stupida, "un'azione sconsiderata, ispirata", cito ancora, "non dalla ragione ma dalla passione, non dai principi ma dalla politica." E concluse: "Vogliono infilarci in gola le loro agende ideologiche." E questo significa che il presidente, quello che sarebbe poi divenuto il presidente Obama, si dichiarava contrario alla guerra in Iraq, ma non in generale, contrario a qualunque guerra se questa avesse potuto prevenire eventi terribili, dolorosi come l'11 settembre. Quindi una visione legata al concetto di guerra giusta, tra virgolette. E Obama continuò a opporsi alla guerra in Iraq e su questo avrebbe costruito una parte della sua, gran parte, diciamo, della sua campagna elettorale. Perché quando nel 2007 decise di lanciare quella che sembrava come una corsa alla presidenza assolutamente improbabile, perché afroamericano, senza, con esperienza politica, ma un'esperienza politica ancora giovane, quando vi dicevo si decise di lanciare la sua corsa alla presidenza nel 2007, il conflitto in Iraq si trovava al centro delle attenzioni dell'opinione pubblica statunitense e soprattutto dell'elettorato democratico. Infatti per l'80% dei votanti democratici, aver invaso e occupato militarmente l'Iraq nel 2003 era stato un grave errore, perché aveva portato ad una guerra infinita, come del resto quella in Afghanistan lanciata poco dopo l'11 settembre. E quando Barack Obama poi diventa presidente nel 2008, sono stati identificati alcuni pilastri della sua politica estera che da molti è stata definita una concezione di politica estera chiamata dottrina Obama. Io credo che non si possa parlare veramente di una dottrina Obama, perché il presidente non aveva un atteggiamento dogmatico e quindi non aveva in realtà un proprio vero e non aveva, scusate, un vero e proprio piano complessivo di politica estera, che venne, come vedremo, modulato nel corso dei suoi due mandati. Uno dei pilastri, sicuramente però, del pensiero di Obama rispetto alla politica estera era lo scetticismo nei confronti del potere militare. Lui era stato scettico, assolutamente contrario appunto agli attacchi in Iraq, ma era stato da molto giovane anche scettico nei confronti dell'interventismo umanitario di Bill Clinton. E in molti dei suoi discorsi Obama aveva fatto notare come tutte le guerre del post-guerra fredda fossero state guerre americane, cioè volute, decise e guidate dagli Stati Uniti, con pochi alleati e senza parvenza di legalità internazionale, perché, come sapete, ne abbiamo parlato, per esempio l'attacco all'Iraq non era stato approvato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Due erano state le condizioni che avevano facilitato la guida statunitense di questi conflitti. La prima era rappresentata dallo scarto enorme tra le capacità militari degli Stati Uniti e quelle del resto del mondo. Considerate che anche se con alcune oscillazioni, perché c'erano stati tagli negli anni 90 delle misure per la difesa e c'erano invece stati, come pure sapete, massicci aumenti per gli armamenti dopo l'11 settembre, cioè con questi, diciamo, cambiamenti a seconda dei decenni, però con queste oscillazioni il bilancio della difesa statunitense è risultava, quando Barack Obama fu eletto, più o meno equivalente a quello combinato, cioè unito insieme, delle 10 o addirittura 15 potenze militari del mondo. E questo naturalmente vuol dire avere un livello di spesa elevatissimo. L'altro scarto era uno scarto tecnologico tra gli Stati Uniti e gli altri, perché la tecnologia americana era molto più avanzata di quella degli altri paesi. Barack Obama ricevette nel suo primo anno di mandato, nel 2009, il Nobel per la pace. E molti pensarono, era il dicembre 2009, che fosse assolutamente prematuro, nonostante le sue idee pacifiste. E infatti poi la sua politica estera, come vedremo, è stata piuttosto controversa. Ma quello che lui espresse alla consegna del Nobel fu un discorso molto colto, sofisticato, e di cui vi riporto alcune frasi. Cito: il male esiste nel mondo. Un movimento non violento non avrebbe potuto fermare Hitler. I negoziati non possono convincere Al-Qaeda a deporre le armi. Dire che la forza è talora necessaria non rappresenta un invito al cinismo, è la comprensione della storia, delle imperfezioni dell'uomo e dei limiti della ragione. Anche per questo, nella prima elaborazione di una strategia di sicurezza nazionale avvenuta sotto Obama, e cioè il lancio della National Security Strategy del 2010, Obama affermò comunque che la sfida alle organizzazioni terroristiche e anche Al-Qaeda doveva avvenire attraverso una campagna integrata che facesse un uso giudizioso di ogni strumento della potenza americana, sia militare che civile. Quindi una guerra globale non contro una tattica, il terrorismo o una religione, l'Islam, ma contro un network specifico, Al-Qaeda e i suoi affiliati. Quindi non escludeva Obama, come vedete, un ricorso comunque a una guerra mirata contro il terrorismo, ma non il terrorismo globale, così come aveva fatto George W. Bush, ma contro specifiche organizzazioni come Al-Qaeda e i suoi affiliati. Ancora, un altro pilastro, scusate, della politica estera di Obama fu un cambiamento, diciamo, nelle rilevanze, nelle gerarchie della politica estera. E nella gerarchia geopolitica della presidenza Obama, l'Europa era soggetta ad essere ridimensionata in modo rilevante. Secondo Obama le relazioni transatlantiche rimanevano importanti, ma erano istituzionalizzate, erano normate dall'ordine internazionale, c'era un sistema di sicurezza funzionante che si basava sulla NATO, c'erano interdipendenze commerciali e finanziarie, gli scambi tra l'Europa e gli Stati Uniti erano solidi. Ma Obama dunque interessava concentrarsi su nuovi punti, su nuove priorità, diciamo così. Uno dei temi che interessavano molto Obama erano le relazioni tra Cina e Stati Uniti con tutte le loro ricadute. Quindi Obama, come anche la sua segretaria di Stato, che era Hillary Clinton, che era stata la sua avversaria alle primarie democratiche prima delle elezioni del 2008, entrambe pensavano che la Cina fosse un paese, più in generale l'Asia, quindi un'area, non un paese, molto importante. Il futuro della politica, dichiarò il segretario di Stato Hillary Clinton nel novembre 2011, si deciderà in Asia, non in Afghanistan o in Iraq, e gli Stati Uniti saranno al centro dell'azione. L'atteggiamento iniziale di Obama verso l'Estremo Oriente e la Cina si mosse secondo due direttive. Si rimarcò la preminenza della regione asiatica nella nuova gerarchia politica statunitense e si sottolineò la natura convergente di interesse tra le due potenze regionali, tra questi due grandi paesi egemoni, la Cina e gli Stati Uniti, e si enfatizzò la possibilità e la necessità di coinvolgere la Cina in una gestione, diciamo, consensuale dell'ordine regionale, ma anche dell'ordine internazionale, globale, scusate. Quindi coinvolgere la Cina nella gestione dell'ordine internazionale globale, ma anche di quello regionale, in Asia. C'era quindi da parte di Obama una forma di rinnovato internazionalismo che si accompagnava a un forte eccezionalismo. Quindi Obama voleva riportare gli Stati Uniti nel mondo. Dopo l'unilateralismo di cui abbiamo discusso, di George W. Bush, e questo significava riaffermare il convincimento che gli Stati Uniti riflettessero i valori del mondo occidentale. Quindi internazionalismo, nuovo internazionalismo, ma anche riaffermazione dell'eccezionalismo americano. Quindi Obama, anche in politica estera, prometteva un cambiamento radicale. La sua figura era figlio, diciamo, di due diversi continenti, gli Stati Uniti e l'Africa, e aveva vissuto per diverso tempo in Indonesia, quindi aveva un suo percorso biografico fortemente transnazionale. Quindi la sua figura e la sua parabola politica alimentavano grandi aspettative sia negli Stati Uniti ma anche fuori dagli Stati Uniti, e soprattutto ci si aspettava a livello globale una rottura appunto rispetto alle politiche che erano state perseguite da il suo predecessore George W. Bush. Ma il futuro della politica estera di Obama non era facile, perché Obama si trovò di fronte a due guerre che continuavano, l'Afghanistan e l'Iraq, e Obama voleva tagli al bilancio della difesa, criticava e aveva criticato profondamente la guerra in Iraq, però aveva difficoltà a chiudere queste guerre ritirando le truppe statunitensi. E rispetto all'Afghanistan, la discussione dopo l'insediamento di Obama alla presidenza si concentrò sulle modalità con cui dare corso al rilancio dell'intervento degli Stati Uniti e degli alleati in Iraq per smantellare la rete terroristica di Al-Qaeda. Come disse il presidente, bisognava finire quel lavoro che era stato lasciato sospeso. E secondo i sondaggi dell'agenzia Gallup, al momento dell'elezione di Obama, del resto, ancora la maggioranza degli americani, il 66%, continuava a pensare che l'intervento in Afghanistan non fosse stato un errore. La retorica di Obama della contrapposizione tra le due guerre aveva fatto breccia solo in minima parte tra la popolazione statunitense. Il tasso di sostegno al mantenimento di una presenza militare in Afghanistan era calato costantemente ed era condizionato al progressivo rigetto della logica interventista. Cosa fece Obama? Optò in prima battuta per dispiegare temporaneamente 17.000 truppe aggiuntive, chiedendo intanto una revisione complessiva della strategia statunitense nella regione dell'Afghanistan, centrata sull'obiettivo di intensificare la campagna contro il terrorismo di Al-Qaeda e di potenziare però gli apparati di sicurezza afghani per renderli autosufficienti. Si pensava cioè a afghanizzare il conflitto, così come Nixon, se vi ricordate, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 aveva cercato di vietnamizzare la guerra del Vietnam, cioè riportare fuori le truppe statunitense. Sembrava però molto chiaro come le guerre americane del XXI secolo, e fra l'altro la guerra afghana è stata la più lunga della storia degli Stati Uniti, stessero in qualche modo volgendo alla fine. Quindi queste guerre erano un po', si capiva, destinate ad essere sostituite da azioni a bassa intensità, diciamo così, e quindi si pensava che si potesse mantenere un controllo su quelle aree senza mantenere un dispiegamento di truppe importanti, diciamo, sui territori. Tra l'altro, proprio il mantenimento di quelle truppe sui territori faceva apparire gli Stati Uniti alle popolazioni non come dei liberatori, ma piuttosto come degli occupanti.